Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Anche oggi puntata ricca, ma ricca veramente di quelle belle pesanti. Quindi speriamo di fare tutto velocissimo per tenervi incollati sulle nostre frequenze, sulle frequenze di Radio Tua. Ricordo 98.500, 92.2, ma anche sulla nostra pagina Facebook e attraverso tutte le applicazioni per lo streaming. Con noi in questo mercoledì troviamo Peppe Gallozzi.
Ciao Stefano e buonasera a tutti i radioascoltatori. Questo mercoledì che di fatto è iniziato ieri mattina, quindi infinito martedì e mercoledì ad altissima intensità, dove abbiamo l'infausto compito di riepilogare, caro Stefano, tutte le cose che sono successe. Si è iniziato ieri mattina, si è terminato appena sei minuti fa con il comunicato emesso dalla FIGC, secondo cui è stata inviata la richiesta ufficiale al CONI per il riconoscimento di categoria nazionale all'eccellenza. Il famoso primo passo per tornare in campo, diciamolo nel vero senso della parola, perché poi quando si parla di ripresa nel vero senso della parola è un discorso legato al tornare in campo. Ma come si è arrivati a questa richiesta? Una richiesta che magari secondo molti doveva arrivare una ventina di giorni fa. È stato complicato, è stato diciamo un passo arrivato dopo tante critiche, dopo tanti comunicati, dopo tante chiamate alle proprie responsabilità. Noi cercheremo appunto di ripercorrere questi ultimi due giorni, dove tra CONI, FIGC e LND la palla è rimbalzata spesse volte e di frequente. Lo faremo naturalmente con i nostri ospiti del mercoledì, ma caro Stefano, non dimenticheremo anche delle iniziative che si stanno svolgendo qui nella nostra città e soprattutto laddove il Covid viene combattuto in prima persona, quindi in prima linea all'interno degli ospedali, con un progetto chiamato Un Alleato in Corsia, che appunto vedrà protagonisti tanti dottori qui di Ancona, dottori e infermieri che sono stati ribattezzati giustamente, oserei dire, gli angeli nella lotta al Covid.
Ed è giusto ricordare che non c'è solo Covid, ma va avanti anche tutto quello che riguarda il resto delle patologie, quindi non dimentichiamoci che esistono altre patologie che devono essere curate. Ci batteremo fra qualche istante, anzi ci intufferemo fra qualche istante nel progetto appunto Un Alleato in Corsia, ne parleremo tra pochissimo, quindi state con noi, andiamo in pubblicità e poi subito andremo con il primo ospite, ricordando che però è dopo chi avremo.
Dopo avremo naturalmente il vicepresidente dell'Anconitana Robert Gidi, avremo Salvatore Savella, uno dei responsabili della community L'Eccellenza Deve Ripartire, una community che ha riunito rappresentanti di tutta Italia, giocatori, dirigenti, semplicemente tifosi. Avremo il presidente Vittorio Massi del Porto d'Ascoli, che ritroviamo qui sulle nostre frequenze, uno dei più attivi sulla tematica della ripartenza. Cercheremo di essere nei tempi, cercheremo di leggere quanti più messaggi, ma prima di andare in pubblicità, caro Stefano, volevo lanciare un ricordo per la scomparsa di Manuel Moretti, 30 anni, Manuel Moretti, ragazzo di Fabriano, che ha giocato anche con la primavera dell'Ancona, credo nella stagione 2010, indossando anche la fascia da capitano. Quindi un grande abbraccio ai familiari e agli amici, a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze.
Bene, andiamo in pubblicità subito dopo con il dottor Marco Pozzi, direttore del Centro Cardiochirurgia Pediatrica dell'Ospedale Riuniti di Ancona. State con noi.
Punto Biancorosso. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta, rientriamo nel vivo di Punto Biancorosso, come detto puntata speciale quella di oggi. Come sempre ci occuperemo del calcio, ma non solo, a tutti i livelli andremo, si parte da Ancona ma si arriva fino a Porto d'Ascoli, insomma tutte le Marche andremo a sondare per questa giornata speciale. Ma dicevamo nel cappello introduttivo, non c'è solamente Covid, non c'è solamente calcio, ma ci sono altre patologie, soprattutto per quello che riguarda coloro che sono ricoverati negli ospedali italiani e, visto che noi guardiamo a casa nostra, negli ospedali di Ancona. E andiamo a collegarci con il dottor Marco Pozzi, direttore del Centro Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita di Ancona, perché oggi è stato presentato un progetto che ha un nome tutto che spiega tutto già il progetto, un alleato in corsia. Dottor Pozzi, benvenuto sulle frequenze di Radio Tua.
Grazie, buonasera a lei e a tutti.
Allora,
io intanto buonasera, vai, Peppe Gallozzi qui in conduzione, la presentazione è stata del padrone di casa, Stefano Fera. Dottor Pozzi, partirei proprio dal progetto Un Alleato in Corsia, no? Un progetto importante, si sente spesso parlare di corsie, di angeli, di alleati. Questa volta voi vi rivolgete ai bambini direttamente, ai bambini cardiopatici attraverso l'associazione Un Battito di Ali. Ecco, vuole spiegarci intanto di cosa si tratta questo progetto?
Il progetto si tratta di introdurre un trattamento innovativo per quanto riguarda i bambini e ancora di più per quanto riguarda il trattamento in ospedale. Cioè una specializzazione nell'ambito della fisioterapia, cioè l'osteopatia. L'osteopatia è una forma di manipolazione, di trattamento molto dolce, fisico, senza l'uso di farmaci e senza nessun approccio cruento, quindi una cosa da poter fare facilmente e senza infliggere dolore o sconforto, però un tipo di manipolazione che abbiamo visto può dare dei grossi benefici sia fisici che psicologici con uno stato di benessere. E il tutto è nato circa 3 anni fa perché uno dei genitori di bimbi operati nel nostro reparto aveva sottoposto questa forma di trattamento il proprio figlio una volta uscito dall'ospedale e l'aveva portato perché aveva ancora qualche dolore, qualche difficoltà a riprendere bene la motilità, soprattutto degli arti superiori. Il trattamento fu particolarmente efficace sia per togliere il dolore sia per dare un miglioramento generale, quindi uno stato di benessere, per cui la cosa incuriosì altri genitori, soprattutto quelli del comitato dei genitori, ed ebbero un'esperienza altrettanto positiva. Quindi da allora il comitato si era posto il problema di offrire a tutti i genitori, a tutte le famiglie di bimbi operati nel nostro reparto, la possibilità di beneficiare di questo tipo di trattamento, indipendentemente dal fatto che se lo potessero permettere economicamente o meno. Quindi è nata l'idea di creare questo tipo di supporto. All'inizio è stato molto difficile perché l'osteopatia non è ancora riconosciuta ufficialmente come una pratica sanitaria e pertanto non è stata ammessa in ospedale. Il comitato quindi ha provveduto a prendere in affitto un ambulatorio vicino all'ospedale e offrirlo comunque a tutte le famiglie che lo richiedevano. Però nel giro degli ultimi mesi, dopo quasi 2 anni l'intensa campagna di collaborazione tra il Comitato dei Genitori, il nostro reparto e la consigliera regionale Elena Leonardi, e in questo senso la consigliera Leonardi ha avuto un ruolo fondamentale, si è riusciti a far modificare legislazione a livello regionale, facendo quindi accettare che questa pratica terapeutica possa entrare a tutto diritto negli ospedali. E quindi da circa 3 mesi questo trattamento è ora disponibile all'interno del reparto ed è offerto regolarmente a tutte le famiglie durante il periodo di ospedalizzazione. E questo è stato un passaggio molto importante, perché nell'immediato post-operatorio è quando si ha spesso più bisogno di un qualche cosa che aiuti a togliere il dolore, a ridurre la necessità di farmaci per togliere il dolore, di ricreare uno stato di mobilità e di benessere che aiuta sia ad accelerare la ripresa nel periodo post-operatorio, sia a rendere l'esperienza del periodo post-operatorio molto più serena, meno traumatizzante, e quindi lasciare un po' un ricordo migliore della propria esperienza. E questo fa parte della filosofia generale del nostro reparto, che è quello di pensare ai bimbi o in generale ai pazienti che passano dal nostro reparto a 360 gradi, quindi non occuparci soltanto del cuore o magari degli organi vicini, ma di tutto il bambino in tutte le sue espressioni, sia fisiche che psicologiche. E questo è un ulteriore contributo a concretizzare e realizzare questa filosofia del reparto.
Le giro un messaggio che è di Walter Cacioppola. Buonasera, ho l'onore di lavorare per la Onlus, un battito d'ali, Onlus che si occupa dei pazienti del dottor Marco Pozzi, che oltre ad essere un luminare della cardiochirurgia pediatrica e congenita è soprattutto una persona meravigliosa. Grazie, prof. Questo è un messaggio per lei. Poi, tra l'altro, dottor Pozzi, le volevo fare un'altra domanda. Qui si parla di un trattamento da attuare prima dell'intervento e nelle prime giornate post-operatorie per ridurre il dolore, migliorare il sonno e contrastare il cronicizzarsi di alcune problematiche che possono aumentare i giorni di degenza. Ecco, questo è un aspetto da non sottovalutare, perché al di là dell'intervento in se stesso è bene curare anche la parte intorno?
Fondamentale. Come dico, il trattamento chirurgico o farmacologico è sicuramente essenziale, ma sarebbe limitativo fermarsi a questo e non pensare al benessere globale dei pazienti e anche delle loro famiglie. Quindi curare tutti gli aspetti che possono accelerare la ripresa nel post-operatorio e che la possono rendere il meno difficoltoso e soprattutto il più sereno e gradevole possibile. E questo ha una ripercussione ovviamente non solo sui bimbi operati, ma su tutta la famiglia, perché avere un bimbo operato che si riprende velocemente dopo l'intervento, che non soffre, che sta bene, che è sereno, sorride e tutto, è di enorme importanza per la famiglia, che è sempre provata dall'idea di dover sottoporre il proprio figlio a un intervento al cuore.
Inoltre possiamo anche darle un merito molto importante, che è quello che questo progetto, questo trattamento risulta il primo studio a livello europeo che prende in considerazione questo tipo di patologia, che appunto lei ci spiegava, cronica, soprattutto nel momento più delicato, quello post-operatorio. Quindi dà una certa rilevanza, no? Anche alla nostra città, alla nostra struttura ospedaliera, quindi è un aspetto molto importante anche questo.
Certamente questo, per quello che noi ne sappiamo, abbiamo controllato tutta la letteratura, è il primo esempio di questo trattamento nella gestione di bimbi operati al cuore. E penso che, data la positività dei risultati, verrà poi sicuramente esteso anche ad altri centri. Noi, proprio per questo, oltre a offrire questo trattamento, stiamo facendo una raccolta dati molto meticolosa. I dati verranno poi analizzati nella maniera più rigorosa dal punto di vista scientifico e verranno messi a disposizione della comunità scientifica internazionale, proprio per poter offrire il beneficio della nostra esperienza a tutti i centri che ne vorranno beneficiare.
Gianni Frittella, il nostro amico dell'edicola della stazione, scrive: cardiochirurgia pediatrica è per adulti un vanto per la nostra sanità. Grazie da Gianni Frittella, che ne ha toccato con mano.
Grazie mille, tutti questi commenti positivi ci fanno piacere, perché ovviamente l'apprezzamento non è una questione di gratificazione, ma semplicemente un'espressione del fatto che l'impegno che tutto il reparto e il comitato, che collabora strettamente col comitato, stanno ottenendo i risultati che si sono proposti.
Le rubo ancora un minuto proprio per chiederle una cosa. Sono stati 60, più di 60, i bambini già trattati. Quindi ecco, ci fa capire che ormai è una costante, non è più una fase, diciamo, di inizio. Oramai siete diventati una certezza, no? Con questa opera.
Sì, oramai i numeri sono significativi, anche perché 60 i bambini, e ognuno ha avuto circa 8 trattamenti di osteopatia, quindi i numeri cominciano a diventare sempre più significativi e sono la base, appunto, per una raccolta di dati che avrà presto anche un valore scientifico con una validità statistica. Quindi in questo senso, appunto, ci siamo posti il problema sia di offrire un servizio per il miglioramento della qualità, ma anche, visto che si tratta di un servizio nuovo che introduciamo adesso per la prima volta con questi pazienti, di voler documentare nella maniera più corretta i risultati che otteniamo, in maniera da poterne parlare con sempre maggiore ragione di causa.
Il nostro Gianluca scrive anche: una eccellenza per la sanità marchigiana, riferita a lei, dottor Pozzi, da Gianluca.
Grazie di nuovo.
Dottor Pozzi, io le auguro un grandissimo buon lavoro, tantissimi complimenti per quello che state facendo, Associazione Un Battito d'Ali, il progetto che state appunto seguendo per i bambini, dedicato ai bambini cardiopatici, insomma siete anche in sinergia con il Comitato Genitori Bambini Cardiopatici, di lavoro ce n'è tanto da fare, ma ecco, diciamo che nelle vostre mani sicuramente è più semplice.
Grazie, questo sicuramente è un impegno costante e che coinvolge tutti i membri della nostra squadra, sia a livello di medici che di infermieri che di tecnici, e adesso abbiamo anche il supporto dei genitori di Un Battito di Ali.
Un grandissimo abbraccio allora.
A voi tutti.
Grazie.
Grazie, buona serata.
Buonasera. Ringraziamo a questo punto anche l'intervento del dottor Marco Pozzi, direttore del Centro Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita di Ancona. E
una oggi... delle eccellenze, no? Hanno detto bene i nostri radioascoltatori.
Esatto, e oggi è stato presentato il progetto Un Alleato in Corsia, nato appunto dalla collaborazione tra l'associazione Un Battito di Ali e del Comitato Genitori Bambini Cardiopatici, primo ambulatorio osteopatia dedicato ai bambini cardiopatici, quindi altro punto importante per quello che riguarda la nostra sanità. Doveroso questo spazio, per chi ci ha seguito tramite Facebook vi abbiamo proposto le immagini dell'associazione Un Battito di Ali e quindi magari potete anche andarlo a scoprire voi stessi, unbattitodiali.it, questo è il sito di riferimento per quello che riguarda questa iniziativa. Torniamo direttamente all'interno di Punto Bianco Rosso, perché si stanno accumulando tanti messaggi, allora, uno dietro l'altro.
Io andrei così, caro Stefano, farei come succede nei film, farei un riepilogo delle puntate precedenti, che lo facciamo adesso in questi 5-7 minuti che ci separano dal break pubblicitario. Poi mi collegherei con il vicepresidente dell'Anconità, Robert Egidi, così da entrare subito nel vivo della trasmissione. Partiamo dal 5 febbraio.
Allora, aspetta, al volo, prima coloro che ci hanno salutato, se no dopo ci scordiamo perché sono tanti. Allora, Fabio Florio, salve Forza Anconitana, quando inizia il campionato di eccellenza Marche, ok? Aldo Nicolini, interessato, lui direttamente dice: ciao ragazzi, come sempre buon lavoro e noi ti ringraziamo. E poi al volo andiamo di qua per verificare che non ci siano messaggi che poi dopo ce li saltiamo. Ok, questi sono tutti legati invece alle notizie che andremo a dare, quindi questi li teniamo in parcheggio. Vai.
Allora andiamo, io Stefano cerco di non scordarmi nulla perché qui i pezzi sono veramente tanti di questo puzzle. Allora, il 5 febbraio si riunisce il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, è un venerdì, e al termine di una lunghissima riunione a Roma all'Hotel Hilton viene deliberata da parte della Lega Nazionale Dilettanti insieme ai comitati regionali la volontà di intraprendere l'iter per la ripresa del campionato di eccellenza e insieme naturalmente all'eccellenza anche degli altri campionati apicali collegati ai campionati nazionali, quindi eccellenza femminile, serie C1 di calcio a 5 maschile, serie C di calcio a 5 femminile. Cosa succede? L'8 di febbraio la Lega Nazionale Dilettanti manda alla FIGC le proprie direttive, che sono in primis richiedere l'interesse nazionale al CONI per iniziare subito gli allenamenti, in quanto le società che militano nelle categorie di interesse nazionale naturalmente non rientrano all'interno delle limitazioni dell'attuale DPCM, limitazioni che probabilmente saranno anche prolungate da quello che diceva il ministro Speranza, quindi la rilevanza nazionale è fondamentale per riprendere gli allenamenti. Sempre in questa naturalmente direttiva inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti chiede di esprimersi in merito alla proposta di blocco delle retrocessioni e possibilità, in virtù di presenza di problematiche economiche, di non prendere parte al campionato senza perdere la categoria. Altra cosa che viene richiesta è la proroga del mercato dal 26 febbraio al 31 marzo. Cosa succede? Succede che andando avanti con i giorni ci dicono vabbè, piano piano arriveremo a decisione, si arriva quindi alla due giorni del 22 e 23 febbraio. Il 22 febbraio viene eletto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che supera con una netta maggioranza il suo sfidante Cosimo Sibilia, quello stesso Gabriele Gravina che il 5 febbraio alla stampa nazionale si era speso per la ripartenza dell'eccellenza, dichiarando appunto ai giornali nazionali che aveva già avviato il tavolo delle trattative con il governo per favorire la ripartenza dell'eccellenza tra fine febbraio e inizio marzo. Succede che Gravina viene rieletto e quindi di conseguenza il giorno successivo nel corso della giunta CONI tutti quanti si aspettano che quella direttiva della Lega Nazionale Dilettanti dell'8 febbraio sia stata a sua volta inviata dalla FIGC al CONI e quindi il CONI possa esprimersi sulla rilevanza nazionale dell'eccellenza. Dalla giunta CONI di ieri mattina non esce assolutamente nulla, l'eccellenza non è neanche all'ordine del giorno. Questo perché? Perché dal CONI, contattati dalla nostra redazione, fanno sapere che nessuna richiesta era arrivata dalla FIGC. Il CONI non si limita a deliberare d'imperio, ma semplicemente recepisce le richieste che arrivano e le bollina, le ratifica in sostanza, quindi non fa di più. All'atto pratico, pertanto, nessuna richiesta è stata inoltrata dalla FIGC dalla data dell'8 febbraio, quindi tecnicamente si sono persi i giorni dall'8 febbraio fino al 23 febbraio, che è quello che è appunto la giornata di ieri. Cosa succede dopo la giornata di ieri? La Lega Nazionale Dilettanti comunica in data odierna, quindi stamattina, di aver inviato un sollecito scritto alla FIGC sul perché non fosse pervenuta al CONI la richiesta deliberata al termine del direttivo della stessa Lega Nazionale Dilettanti del 5 febbraio. Occhio con le date, in caso poi c'è la registrazione, potete riascoltarle. Spero di essere stato preciso perché sto andando a memoria e a braccio. Ovviamente a rincarare
chi va sulla nostra pagina li trova
in fila. A rincarare la dose arriva anche il comunicato del CONI che dice noi non possiamo decidere perché non ci è arrivato nulla da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio nella fattispecie dell'eccellenza, noi ci limitiamo appunto a ratificare le proposte delle federazioni nazionali e quindi appunto della FIGC. Nel più classico dei tanto tuonò che alla fine piove, stasera alle 18.30, poco prima di andare in diretta con sostanzialmente la puntata già preparata in un certo modo, i giornali già che andavano in un certo modo, arriva da parte della FIGC la richiesta di equiparazione dell'eccellenza a categoria nazionale inviata al CONI, perché è strettamente collegata a categorie nazionali come la Serie D che stanno giocando. Cosa succederà adesso? Il CONI è chiamato a rispondere su questa richiesta. C'è una giunta per il 16 marzo. Ci fanno sapere però sempre dal CONI che non bisognerà necessariamente aspettare il 16 marzo, ma la decisione può arrivare prima in casi di particolare urgenza, come può essere appunto questo, visto che è stata una richiesta inviata subito dalla FIGC. Quindi la decisione potrebbe arrivare a giorni, io dico a giorni, ormai qui non si capisce veramente più niente e invito tutti quanti a prendere con le pinze le varie situazioni senza esporsi, si riparte, non si riparte, qui stiamo vivendo alla giornata e anzi all'orario, nemmeno alla giornata, cioè qui si vive alla singola ora praticamente. Quindi arriverà questa una volta che il CONI avrà bollinato la richiesta della FIGC, le squadre potranno riprendere gli allenamenti, in quanto le formazioni di categoria di rilevanza nazionale non rientrano per adesso, non rientrano nelle limitazioni dell'attuale protocollo. Io, Stefano, dico per adesso perché qui con i contagi e tutto quanto, ecco, non voglio sbilanciarmi assolutamente su nulla, però diciamo che ad oggi, dovesse arrivare ad oggi 24 febbraio la bollinatura del CONI sulla rilevanza nazionale, domani le squadre potrebbero riprendere gli allenamenti tradizionali. Successivamente la FIGC, che si dovrebbe riunire nel Consiglio federale del 1 marzo, data ancora ufficiosa, in quel caso lì, come da comunicato che è stato pubblicato pochi minuti fa, è chiamata a decidere sulle modalità effettive di ripartenza, quindi stabilendo un discorso legato al protocollo sanitario, ai fondi da destinare alle società. Ovviamente, ecco, nella direttiva della Lega Nazionale Dilettanti del 5 di febbraio era richiesto anche questo, quindi quello di predisporre da parte della FIGC un protocollo sanitario simile a quello della D. Quindi protocollo sanitario, risorse da destinare ai club e soprattutto risolvere i quesiti legati alle retrocessioni e all'eventuale abbandono in presenza di problematiche economiche, senza perdere la categoria. La notizia di oggi è che intanto il mercato è stato prorogato fino al 31 marzo. Sudoku in piena regola, stiamo parlando di un sudoku, possiamo tradurla spiccia. In questa settimana, se deve esserci un'accelerazione, ci deve essere in questi 7 giorni, perché sennò le tempistiche iniziano veramente a diventare infattibili, le società non ce la fanno più perché devono avere delle risposte. Non possiamo stare a parlare di CONI, FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, questi e questi altri. Io posso provare a tradurre la cosa: in questi 7 giorni deve essere dato un protocollo, una data di inizio ipotetica, e devono essere risolti sostanzialmente, no, più che una data di inizio ipotetica, devono essere risolti i quesiti inviati dalla Lega Nazionale Dilettanti alla FIGC circa il blocco delle retrocessioni e la possibilità di rinunciare ai campionati. E soprattutto, cosa fondamentale, le squadre devono iniziare ad allenarsi. Se così non sarà, allora l'impresa è veramente ardua, ancor più ardua di quella che è oggi, perché non siamo, caro Stefano, tanto quello che ci siamo detti tutti quanti, la mazzata di ieri è stata una mazzata importante, perché tutti quanti auspicavamo oggi di tornare a raccontare un allenamento, di tornare a raccontare una ripresa delle sessioni tradizionali e poi successivamente di parlare di protocollo e di format, però il primo passo doveva essere compiuto. Si sono persi tanti giorni, ora il tempo stringe veramente e bisogna accelerare. Se veramente c'è la volontà di far ripartire l'eccellenza, nell'arco di 6-7 giorni bisogna risolvere tutti i quesiti possibili. Non so se è facile o difficile, mi limito semplicemente a riportare i fatti.
E già è qualcosa riuscire a riportare i fatti dopo tanti giorni di nulla, però sai, le elezioni ci sono state, quindi a questo punto bisogna stringere le alleanze che si erano costruite per i vari candidati, e adesso devono dare i loro frutti. Però mi sembra come se fosse, sai, quei banchetti che tante volte nei film fanno vedere il gioco delle tre carte, e il rischio è quello.
Perché, perché è arrivato
qui
oggi,
si alzano
adesso?
Tac 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 le carte, no? E c'è lo scaricabarile tra allora LND che
perché
dice
la FIGC l'ha chiesto oggi. Io voglio fare questa domanda qui: perché abbiamo dovuto aspettare i comunicati di Lega Nazionale Dilettanti
che
e del
dice,
CONI?
Ora, la Lega Nazionale Dilettanti dice: noi abbiamo chiesto ben 2 volte e non abbiamo avuto risposta.
Certo.
Anzi, è stato detto che non l'avevamo chiesto. Invece noi certifichiamo che abbiamo chiesto. E allora, nel caso, lo rifacciamo, come hai detto tu, il 23.
Ma poi qui non
riproposto.
Siamo alle parole. Qui tu l'hai detto bene mercoledì scorso. Qui ci sono i comunicati ufficiali.
Sono
che
comunicati. Questo è tutto comunicato. Noi li abbiamo ripubblicati, li trovate sulla nostra pagina www.radiotua.com. Man mano che uscivano li abbiamo ripubblicati e quindi sono originali. Non c'è una virgola, non c'è un'aggiunta nostra. Quindi li potete leggere così come sono stati pubblicati. Quindi sono in fila. Tra le altre cose, Lega Nazionale dei Dilettanti, che dice eccellenza di interesse nazionale, e sintetizzando l'eccellenza degli altri campionati, la ripartenza, e noi dice: noi l'abbiamo chiesto, abbiamo fatto domanda alla FIGC. In mezzo arriva il comunicato che dice invece che non gli risultava che ci fosse stata, e poi arriva, si aggiunge la richiesta della FIGC, che dice invece: noi abbiamo scritto al CONI perché è ora che ci dia una risposta per il passaggio all'interesse nazionale.
Se mi ingrandisci il comunicato, c'è un passaggio abbastanza...
Quale vuoi di tre?
No, il primo, quello fondamentale, ovvero quello, la richiesta del CONI sulla la richiesta della FIGC al CONI per l'interesse nazionale, che tutto poi parte da lì. La Federcalcio conferma di aver inviato formale richiesta al CONI al fine di condividere la preminenza e interesse nazionale per il campionato di eccellenza, solo con l'obiettivo, non c'è il solo, con l'obiettivo di far ripartire l'attività agonistica, quindi riprendere gli allenamenti, perché, lo ricordiamo, nella categoria nazionale ad oggi, 24 febbraio, non rientrano le società che militano in categorie di preminente appunto interesse nazionale, non rientrano nelle restrizioni. Ve lo dico pure io, da umile allenatore del Pietralacroce Calcio 5 Under 19, noi ci alleniamo regolarmente perché la squadra fa un campionato di interesse nazionale. Detto ciò, in virtù del fatto che, come evidenziato da una specifica richiesta del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, suddetto campionato ha diretti collegamenti con il campionato interregionale e prevede le fasi finali nazionali. Poi, in attesa della necessaria autorizzazione delle autorità di governo, le modalità dell'eventuale ripresa saranno discusse nel prossimo Consiglio federale, che sarà convocato nei primi giorni di marzo, si vocifera il primo marzo. Qual è questa autorizzazione? Il protocollo sanitario, il CTS, il parere appunto in questo senso. Quindi, come abbiamo spesso detto qua anche con Stefano, il discorso pandemia è un discorso generale. È un discorso generale che esiste in tutti gli ambiti della vita, ma qui in questo caso il problema principale è quello del protocollo, cioè bisogna trovare il protocollo sanitario con relativi fondi da destinare alle società. Solo in presenza di un protocollo sanitario specifico e dei fondi da destinare alle società, cioè come avviene negli altri sport che stanno giocando anche in categorie dilettantistiche, si potrà pensare di tornare a giocare. Ovviamente, oltre a questi quesiti, la FIGC dovrà, oltre a queste problematiche, la FIGC dovrà anche risolvere i quesiti inviati dalla Lega Nazionale Dilettanti circa il blocco delle retrocessioni e circa la possibilità di non partecipare in presenza di particolari problematiche economiche che appunto rendano impossibile la partecipazione. Quindi dovrà un attimo decidere se accogliere o rigettare la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti. Sarà facile? Sarà difficile? Noi adesso rimaniamo alla finestra, guardiamo quello che succederà. Sicuramente il tempo sta scorrendo e bisognerà arrivare al primo marzo con una primo marzo o 2 marzo che sarà il consiglio federale, bisognerà arrivare ad una decisione. Ma parallelamente le squadre devono intanto ricominciare un cammino. Se in questi 7 giorni ci sarà un'accelerazione, che non c'è stata, Stefano, in questi 20 giorni, più di 20 giorni che appunto hanno separato il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti dal Consiglio federale, io mi rimetto, come si dice, alla volontà della Corte. Guardiamo quello che succede, ma qui ormai diventa tutto imprevedibile. Giorni fa ci eravamo provati a sbilanciare dicendo che se tutti gli step, ovvero rilevanza nazionale del CONI, ripresa degli allenamenti in questi giorni, protocollo sanitario e risorse entro appunto, e risorse più i quesiti da risolvere entro appunto il primo Consiglio federale, format da parte dei comitati regionali entro ipoteticamente la metà di marzo, allora si poteva ipotizzare una ripresa per l'11 aprile. Ma gli step vanno completati. Se gli step non vanno completati, come si dice qui, è tutto un bip che parliamo di ripresa. Ora vediamo quello che succederà, ma sicuramente sono giorni in cui bisogna fare qualcosa da parte delle istituzioni se veramente hanno a cuore questa ripartenza, perché le società non ce la fanno più, perché si è arrivati veramente allo strenuo e perché non si può pensare di arrivare oltre il 5 marzo, detto proprio così, che non si ha una decisione, perché c'è bisogno di fare allenamento, c'è bisogno di dargli delle date certe, c'è bisogno di far programmare, c'è bisogno di dare le risorse alle società per ovviare al protocollo. Stefano, spero di aver fatto un riassunto
e togliere alibi.
Cattivo, Stefano.
No, una volta che ci sono tutte queste cose si tolgono gli alibi. Io però ti faccio notare due passaggi nei due comunicati. Allora, è simpatica questa cosa. L'ultimo comunicato. La federazione, stiamo parlando della FIGC, conferma di aver inviato formale richiesta al CONI al fine di condividere la preminenza di interesse nazionale per il campionato di eccellenza. Giusto, no?
Ti seguo.
Quindi la federazione scrive al CONI e dice condividiamo assieme praticamente il passaggio del campionato di eccellenza a rilevanza nazionale. Ma dall'altra parte il comunicato che era uscito dal CONI dice: nessuna decisione sul campionato di eccellenza può essere attribuita al CONI, che si limita a recepire quanto deciso e trasmesso dalle singole federazioni. Ah, diciamo, quindi, nel caso in questione, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.
Poesia, poesia. Infatti, per quello che non ci vogliamo esporre.
Cioè, se non è gioco delle tre carte, sì, questo.
Allora,
cioè,
diciamo,
uno dice...
che la speranza, Stefano, qui parliamo di speranza, e che la FIGC gli abbia scritto: riteniamo ci siano le condizioni per, visto il collegamento con le categorie nazionali immediatamente sopra, di far passare l'eccellenza e le altre categorie apicali. Tra l'altro c'è anche l'eccellenza femminile del nostro amico Alessio, no? Anche dell'Ancona Respect, perché anche loro, anche queste ragazze stanno aspettando, giustamente. E voglio dire, cioè, il CONI si dovrebbe limitare a una bollinatura. Però, Stefano, io in questi due giorni ne ho viste di tutti i colori.
Allora, quindi noi qui adesso commentiamo quello che si scrivono, cioè sono due comunicati che non fanno una piega.
Saranno giorni di telefonate al CONI, che tra l'altro ieri...
Io mi aspetto adesso che diano la colpa alla Lega Nazionale Dilettanti.
Se non la danno ai giornalisti, perché aspetta un attimo, perché quello potrebbe anche succedere.
Vabbè,
però,
qui hanno scritto loro, stiamo commentando
in
qualcosa
sostanza,
di scritto.
Io mi aspetto, adesso chiameremo il CONI in questi giorni, chiedendo quando possa arrivare intanto la pronuncia, perché se non altro per ricominciare gli allenamenti, se non altro. Poi la FIGC, quando si siede a tavolino per il Consiglio federale, voglio auspicare che le promesse che sono state fatte nei mesi scorsi abbiano la loro traduzione in un protocollo e in varie situazioni, in varie le risorse da destinare appunto alle società. Stefano, la situazione, chiaramente leggiamo spesso anche della situazione pandemica, no? La situazione pandemica è difficile, addirittura i numeri sono in aumento qui nelle Marche, soprattutto ad Ancona, nelle province, però in questo caso, in sede di discussione, questa è una discussione nazionale, e tiene conto sì della pandemia, ma non è in questo caso la cosa che stanno valutando per il momento, ad oggi. Poi se domani cambiano le cose non lo so. Ad oggi le problematiche principali riguardano il protocollo, quindi di riflesso la pandemia, ma il protocollo deve essere un protocollo sostenibile in cui le società non devono avere dispendio. Si troveranno i fondi per tutti? Punti di domanda? Ci sono dei legittimi dubbi, vedremo quello che succederà. Ci mettiamo alla finestra, perché quello che abbiamo visto in questi due giorni è veramente clamoroso. Andrei in break, perché siamo abbastanza lunghi.
Andiamo in break e do subito questa notizia che ci giunge da Conerobus. Praticamente c'è lo stop scolastico per quello che riguarda il comune di Cingoli. Quindi dalla linea che collega Moie con Cingoli viene bloccata dalla Conerobus, non ci saranno più corse fino al prossimo 6 marzo. Quindi hai parlato di pandemia e subito al volo ci arriva un'altra indicazione sulla situazione pandemica. State con noi!
Punto Bianco Rosso. Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargopier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Opemomo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario, siete all'interno di Punto Biancorosso, come sempre a tenervi compagnia. Oggi focus su eccellenza a livello nazionale, eccellenza che parte, eccellenza che non riparte, e ne parliamo con i diretti interessati.
Ce l'abbiamo, come abbiamo il nostro, quindi secondo ospite. Sì, sì. Bene, quindi apriamo le porte di casa Anconitana con il vicepresidente Robert Gidi. Buonasera Robert.
Buonasera a tutti, ciao.
Robert, qui abbiamo provato a ripercorrere gli ultimi due giorni, spero di essere stato tecnicamente preciso, poi tu sei avvocato, quindi se vuoi darmi una punta, come si dice, una ciga, no? Qui dammela pure, ma io qui faccio difficoltà a capire tutti questi comunicati, queste cose. Partiamo dall'ultimo, che è un po' quello determinante. La FIGC richiede ufficialmente al CONI la rilevanza nazionale per l'eccellenza, in quanto strettamente collegata a categorie che stanno giocando. Rilevanza nazionale che è, diciamo, il passo necessario per ricominciare gli allenamenti, in quanto le società che rientrano in queste categorie non sono soggette fino ad oggi alle restrizioni del DPCM. Voglio chiederti perché dall'8 di febbraio la FIGC si è ridotta il 24 febbraio ad avanzare questa richiesta?
Bella domanda. La risposta la dovrebbe dare la FIGC, perché sono gli unici che i diretti interessati che hanno omesso questa comunicazione dall'8 febbraio a oggi che è il 24, quindi per ben 16 giorni. Questo non, la risposta ce la dovrebbero dare loro.
Abbiamo perso di fatto 16 giorni, perché
io posso ipotizzare che o c'è stata una svista, concentrati come erano per le elezioni del presidente, però non è una giustificazione, anche perché siamo nel 2021, anche la stessa Lega Nazionale Dilettanti, una volta che manda una comunicazione l'8 febbraio a ridosso dell'assemblea delle elezioni tenute sul 22, una telefonata, un'altra mail, un sollecito, una chiamata anche telefonica fra due funzionari per dire: guarda, ti ho mandato l'otto, è tutto a posto, l'otto ti ho scritto questa lettera, la mettete all'ordine del giorno. Cioè, queste sono cose basilari per degli uffici pubblici, quindi credo che è un po' come l'invio della dichiarazione oggi, sembra come uno studente che non fa i compiti, viene scoperto dalla professoressa e cerca di rimediare all'ultimo momento.
La stessa impressione che ho avuto io,
sembra che, no, come se fossero stati stanati, scoperti, e allora all'ultimo momento per rimediare l'hanno mandato via. Però la riunione si è tenuta ieri, anzi l'altro ieri, quindi si è perso del tempo, e qui il tempo è prezioso, perché più passa il tempo, più qui gli allenamenti non si possono fare e più i tempi si stringono, perché comunque noi abbiamo come data il 30 giugno, perché sì, abbiamo sentito la disponibilità della FIGC di posticipare la scadenza del campionato e prendere anche una parte del mese di luglio, ma sappiamo che il mese di luglio eventualmente potrebbe essere dedicato solamente a playoff, quindi la cosiddetta regular season, il campionato, dovrebbe finire entro giugno, e qui ogni giorno che passa è tempo perso, e quindi si diminuiscono anche le chance di poter riprendere, posso dire, perché noi abbiamo, c'è stata questa richiesta, quando viene approvata e se viene approvata? Perché la riunione già c'è stata, adesso io so che la CONI si riunirà ufficialmente il 16 marzo, a meno che non fanno una convocazione straordinaria. C'è volontà da parte del CONI di fare una riunione straordinaria per decidere su questo?
Ci sono anche degli altri problemi, Robert, tra l'altro bisogna arrivare al 1 marzo, che è il Consiglio federale, e il Consiglio federale deve arrivare con un protocollo, quindi con il lasciapassare del governo e del CTS, poi deve arrivare risolvendo i quesiti della Lega Nazionale Dilettanti, insomma, le cose sono due.
Scusami, io ho letto attentamente anche il comunicato che ha fatto il CONI questo pomeriggio. Lì dice che loro sono disponibili ad avallare una decisione, no, di riconoscimento nazionale anche per il campionato di eccellenza, però ribalta la competenza alla FIGC, perché dice che sì, io posso avallare questa richiesta, però ci vuole una programmazione, ci vuole un calendario agonistico con date e luoghi certi. E quindi a questo punto sembrerebbe che il CONI chiedesse alla federazione di avere certezze sul format, sulle date, sui giorni in cui si possono fare partite, sui luoghi dove verranno giocate le partite, e noi questo in questo momento non lo sa nessuno. Quindi anche questa richiesta che è stata fatta oggi è una richiesta formale, generica, oppure una richiesta completa?
Quindi, corredata di tutto il necessario, certo.
Sì, perché secondo la FIGC, una volta ottenuta l'equiparazione, no, si possono cominciare gli allenamenti e in quei 30-40 giorni che necessitano per rientrare in forma a tutte le squadre, mettersi a tavolino e stabilire il protocollo sanitario, l'eventuale format dei campionati, playoff,
cioè risolvere quelle due direttive, cioè il blocco delle retrocessioni e la possibilità di non partire in presenza di problematiche economiche.
Io se leggo il comunicato del CONI, sembrerebbe che il CONI le vorrebbe prima di fare l'approvazione, se leggo il comunicato. Invece se la FIGC dice tu dammi l'autorizzazione e poi le faccio dopo, come si risolve questa diatriba tra questi due enti? Io non lo so, sinceramente non lo so.
Io cerco di semplificare le cose anche per i nostri radioascoltatori. A mio parere, le strade sono due. O in questi 5 giorni, 6 giorni, si assiste a un'accelerata, praticamente quello che non è stato fatto in 24 giorni viene fatto in 5 giorni, oppure, a mio parere, iniziamo ad arrivare veramente fuori tempo massimo, perché se qui superiamo il 5 marzo...
Noi dobbiamo arrivare al 5 marzo con la possibilità di riprendere almeno gli allenamenti. Questo è basilare, perché sì. Se andiamo oltre credo che è inutile prenderci in giro, ma è meglio lasciar perdere. Non c'è assolutamente possibilità di finire un campionato, qualsiasi format viene scelto, se andiamo oltre la metà di marzo a riprendere gli allenamenti, perché dopo bisogna fare 30-40 giorni minimo di allenamenti, perché comunque teniamo conto che siamo fermi da ottobre. Quindi non si può fare a meno di avere almeno 40 giorni di preparazione sulle gambe per poter riprendere gli allenamenti, per riprendere i campionati. E poi bisogna fare in modo che vengano anche recuperati le partite, come se si dice che si riprende dalla posizione in cui si sono interrotte le cose ad ottobre, bisognerebbe anche recuperare le singole partite. Ogni squadra ha qualche partita da recuperare, compreso l'Anconitana. Quindi non si può cominciare a fine aprile il campionato, perché in due mesi non si fa un campionato, a meno che non giochi ogni 3 giorni.
Certo. Poi però... Robert, c'è la questione, permettimi, più urgente, che è quella del protocollo sanitario e le risorse da destinare alle società, perché brutalmente detto, senza soldi non si cantano messe. Stefano prima dava una frecciatina a qualche società e diceva bisogna togliere gli alibi alle società, parafrasandola, diciamo, in termini bonari, come si dice, bisogna mettere le società nelle condizioni di scendere in campo.
Allora, qui ci sono due elementi fondamentali che bisogna tener conto in un'eventuale ripresa. Uno, questo che dici tu, quindi protocollo sanitario e contributi economici alle società. Perché in eccellenza un campionato regionale, dilettantistico e le società, molte società non ce la farebbero a sostenere i costi di una ripresa con rispettare un protocollo come quello della Serie B, come tutti dicono che basta copiarlo. Beh, non è proprio così, perché comunque le società di eccellenza non ce la farebbero, forse un paio, il resto non ce la farebbero a sostenere in proprio le spese, quindi ci vogliono questi contributi. Però oltre a questo, molto a mio avviso, poi praticamente dovrà essere verificato anche sul campo come l'evoluzione della pandemia, perché in questo momento stiamo parlando, sentivo oggi il ministro Speranza che ha fatto le comunicazioni in Parlamento, ha detto chiaramente che marzo-aprile saranno dei mesi terribili, e poi dopo forse si potrà vedere la luce da maggio-giugno, ma marzo-aprile sono i mesi peggiori per questa forse terza ondata o seconda ondata che non è mai
quindi
finita.
Tu credi che alla fine la pandemia per l'eccellenza ipoteticamente o altre categorie che pensano di ripartire alla fine inciderà secondo te?
Secondo me sì, anche perché ripeto, dopo i costi si limiteranno. E quindi bisogna capire che volontà c'è da parte degli organi federali, perché non credo che il governo possa intervenire con degli aiuti specifici al campionato di eccellenza, non avrebbe senso secondo me in una situazione pandemica attuale di crisi generale, il governo che destina delle risorse economiche al calcio, non ci credo proprio.
Va detta poi una cosa, che se la pandemia diventa necessaria, diciamo che fino a oggi non è stata un elemento che ha frenato altre categorie, altri sport, ma se dovesse diventare necessaria, allora probabilmente la mano della pandemia potrebbe interessare anche altri campionati, questo...
Sì, poi, ma più scendiamo in categoria, adesso guardo nel calcio ma in generale, e più la pandemia può avere un ruolo d'attore fondamentale per il proseguimento, perché comunque nel campionato più sei professionista, lavori solo con il calcio, è possibile che fai una vita campo e abitazione. Ma più scendi di categoria, tutti i calciatori, tutti i tesserati comunque hanno la propria vita, molti hanno un lavoro, ci sono i figli che vanno a scuola, ci sono i familiari, la moglie che lavora, quindi sai, è facile avere un contagio, avere la facilità di propagazione del virus, poi soprattutto in questo momento con tutte le varianti che ci sono. Quindi questo secondo me è un fattore da tenere in considerazione nel momento in cui si riprende. Quindi il protocollo che dovrà essere autorizzato dovrà tenere conto anche di questo, perché poi se noi andremo a giocare tante partite ravvicinate, perché ripeto, più andiamo avanti col tempo a decidere e più abbiamo meno tempo per poter giocare, quindi ci saranno facilitati turni anche infrasettimanali, giocare 3-4 volte in 15 giorni, dopo avere 3-4 giocatori con il Covid e non poter giocare, un conto che durante un campionato di 34 partite, se hai un infortunio o hai un caso positivo di Covid come in Serie D, salti una partita in 15 giorni, può saltare una partita con le partite ravvicinate di 2-3 giorni per recuperare il tempo perso, salti 3-4 partite, e questo comunque va a intaccare anche il valore sportivo del campionato, quindi c'è da tenere in considerazione tante cose, quindi vedremo un po' cosa decidono.
Sì, sicuramente nel dialogo poi tra FIGC e governo nella fattispecie si intende il comitato tecnico scientifico, e penso che sicuramente il discorso pandemia possa rientrare, però fino ad oggi è stato un discorso sostanzialmente marginale, no? Perché molte categorie
non se n'è parlato fino adesso. Esatto. Fino adesso è stata solamente una questione burocratica,
sì,
che è un rimpallo tra la Lega Nazionale dei Tanti, la FIGC e il CONI per questo benedetto riconoscimento dell'eccellenza equiparandola alla Serie D di rilevanza nazionale. Quindi è stato solamente, ormai sono 2 mesi che parliamo di questo e ancora non è stato fatto niente.
Certo.
Quindi il tempo è stato perso tanto. Oggi è stata inoltrata, proprio un'ora fa è stata inoltrata questa richiesta. Adesso vediamo se il CONI riterrà sufficiente la richiesta, se chiederà delle integrazioni, se lo farà con seduta straordinaria, se lo approverà l'assemblea già fissata per il 16.
Ci mettiamo alla finestra, e però parafrasando ancora, e poi ti leggo qualche messaggio e poi ti libero come da accordi che ci erano stati, torniamo sempre lì. Ci sono 6 giorni in cui devono essere prese sostanzialmente delle decisioni, perché oltre non si può andare, su questo siamo tutti d'accordo.
Credo di sì, ma poi avere almeno la chiarezza,
certo,
di dire basta, chiudiamo oppure no, partiamo, però se si decide di partire non deve essere una dichiarazione di facciata per farsi belli sui giornali oppure di farsi belli e accumulare voti prima di un'eventuale elezione. Cioè se si prende l'impegno di partire, si parte, e poi dopo si cercherà di fare di tutto per partire nel migliore dei modi, si stabilisce le regole, il protocollo eccetera, però non si deve prendere in giro né le società né i tesserati, anche i giocatori, alcuni vivono appunto con lo stipendio che prendono, è il loro unico fonte di reddito per vivere, quindi se si decide, si ritiene che non ce ne sono le condizioni per partire, si dice chiaramente, e poi ognuno farà le sue valutazioni, si potranno liberare i giocatori, le società potranno eventualmente...
Sì, oggi c'è stata poi tra l'altro la proroga del mercato fino al 31 marzo, che ha un po' il sapore del vabbè, facciamo stare tranquilli le società, ecco, in sostanza.
E quello serve soprattutto a far tranquilli i giocatori, le società sicuramente, perché ma tutte le società in questo momento stanno parlando, no, con dei giocatori per capire se possono rinforzare o meno la rosa, visto che il mercato è aperto. Però fino a che non c'è una sicurezza, una certezza di poter partire e una data, è difficile fare anche accordi,
certo,
con i giocatori,
certo,
che in questo momento potrebbero giocare in Serie D, quindi hanno garantito sia la parte sportiva, perché si stanno allenando, stanno giocando, e anche la retribuzione economica, perché comunque i giocatori in Serie D prendono i compensi pattuiti. Che certezza possiamo dare noi, che anche se ci chiamiamo Conitana, andare da un giocatore di Siena, vieni da noi? Quindi deve lasciare un piatto pronto, certo e sicuro, per venire in eccellenza, dove a oggi alle 7:30 che stiamo parlando
non abbiamo una data di ripresa, certo.
Non abbiamo, no, solo una data, ma riprendiamo?
Certo.
Non lo so, ci vuole chiarezza da parte degli organi competenti, perché sennò è inutile.
Cioè noi la situazione di oggi secondo me la dovevamo avere l'8 febbraio.
Quella... Guarda, io ti dico chiaramente, secondo me noi oggi dovevamo essere in campo.
Sì, sì, certo. Come
giocatore generale, l'eccellenza.
Certo.
I giocatori dovevano essere in campo nei centri sportivi per allenarsi. E tu mi dovevi chiamare e io ti dicevo, guarda, che oggi i ragazzi si sono
hanno preso 30 kg tutti, quindi
sono chi più chi meno, certo, sono in forma o non in forma. Ci vuole il preparatore atletico, ha detto che ci vorranno 30 giorni per mettere in una condizione decente. Questo dovevamo parlare, invece stiamo parlando ancora
di ipotesi, febbraio, di ipotesi.
Riparte l'eccellenza? Non lo so. Il protocollo sanitario qual è? Non lo so. Il format del campionato? Non lo so. Ci saranno contributi per eventuali spese sanitarie?
Non lo so. Le regole quali sono? Non si sanno, certo.
Non sappiamo niente, quindi poi, sai, c'è caso che domani si sblocca tutto, perché siamo in Italia, funziona così. Però, ripeto, in questo momento, oltre a questa incertezza, c'è anche una difficoltà di capire qual è il futuro per tutti.
Leggo qualche messaggio, Robert, poi ti libero. Allora, Max Serenelli, 18 società per 28 gironi per costo del protocollo, sulla cui entità economica mi affido alle vostre conoscenze. Io, Max, ti riporto quello della mia squadra, dove sono direttamente impegnato, è 9,50 euro a tampone per un gruppo squadra. Noi siamo una squadra di calcio a 5 di 20 persone, da ripetere una volta a settimana. Quindi, ecco, diciamo un'idea, spero di avertela data.
Guarda,
così.
Io so che una squadra, io sono nel basket, una squadra di Serie B, quindi anche meno giocatori, spende mediamente al mese sui 2.500
euro. Siamo lì, sì.
Al mese.
Sì.
Il basket è composta da 12-14
esatto.
staff tecnico. Poi, squadra di calcio almeno 18-20
sì. Volevo concludere un attimo il messaggio, che era interessante. Sì. Spiegatemi per quale motivo il governo dovrebbe soldi pubblici all'Anconitana, alla Vigor, al Porto d'Ascoli e via dicendo per gli addetti ai lavori di 28 gironi invece che alla sanità. Per me è assurdo che... Ecco, io mi associo al dubbio di Max, pur io.
Ma io ho già risposto, ho detto che secondo me non c'ha senso in un momento attuale dove c'è una crisi sanitaria e una crisi anche sociale ed economica del paese, non c'ha senso che il governo non ci penserà a dare dei contributi economici a un campionato dilettantissimo.
Poi se li trovano, Robert, alzo le mani,
Certo.
Poi se li trovano alzo le mani, però il mio dubbio è legato a questo.
Però se li devono trovare per toglierli a ospedale.
No, certamente, senza sfociare nell'etica. No. Però
se devo rispondere a Max, potrei dire che eventualmente allora sono le singole leghe o federazioni che all'interno del proprio budget, se ci sono cose principali e prioritarie rispetto all'eccellenza, nulla questio. Però se all'interno di un budget di una federazione o di una lega si riesce a trovare come stanno facendo per la Serie B, dei contributi a fondo perduto per la società, a questo ben venga. Però ripeto, non deve essere il governo, ma deve essere
adesso al di là di questo, Robert, io mi collego anch'io al messaggio di Max e dico, ecco, io non ho tanto il discorso dubbio sulla pandemia, sulla rilevanza nazionale, sui format, così. Io lo scoglio che ho sempre ritenuto più importante era il protocollo. Però c'è da dire che Gabriele Gravina si era esposto per l'eccellenza il 5 di febbraio. Io resto alla finestra. Se si trova questo protocollo, allora torniamo alla frase di Stefano. Stefano dice: togliamo gli alibi alle società. Non togliamo gli alibi alle società, ma mettiamole in condizione di scendere in campo. Quindi si trovasse questo benedetto protocollo, è un discorso. Ma io personalmente, Giuseppe Gallozzi, ho sempre pensato che il protocollo fosse il vero scoglio dell'eccellenza. Cioè, secondo me,
è
questo.
Dico che ho partecipato insieme al presidente in diretta nella riunione tenutasi una ventina di giorni fa con il presidente Panichi dopo l'elezione e prima dell'assemblea elettiva del presidente della Lega Nazionale Dilettanti. E devo dire che l'unica unanimità che si è trovata tra le società, l'unica dove non c'era una società che non era d'accordo, era quella di avere un contributo economico sufficiente, non dico a coprire totalmente le spese del protocollo, ma quasi in buona parte. Questa era l'unica cosa su cui tutte le società di eccellenza erano d'accordo. Poi sulle altre qualcuno diceva una cosa, qualcuno era contrario, però l'unica cosa su cui c'era un accordo totalitario delle società di eccellenza era ripartire a condizione di avere un contributo economico importante per coprire le spese del protocollo. Questa è
vediamo quello che succederà. Immagino che anche voi siate in attesa, quindi.
Sì, ma perché non ha senso, posso capire, non ha senso sostenere una società di eccellenza sostenere 20-30 mila euro per le spese sanitarie, per fare il campionato a proprie spese, cioè non c'ha, secondo me non ha senso, anche perché molte non ce la farebbero, adesso non parlo dell'Anconitana, però molte secondo me non ce la farebbero, quindi non ha senso a quel punto, se non ci sono i contributi da parte della Lega o della Federazione a coprire i costi sanitari, non credo che si parta, credo che le società all'unanimità voterebbero di non partire.
Io Robert resto qui perché non voglio sbilanciarmi né da una parte né dall'altra, non mi sento di dire che non trovino i soldi del protocollo e non mi sento di dire che trovino i soldi del protocollo, però ritengo che il protocollo è la vera problematica da risolvere, se risolvono quella allora l'eccellenza ha grandi possibilità di tornare in campo, per come la vedo io.
È una decisione che deve prendere, certo, gli organi competenti, noi non possiamo fare altro che attendere cosa e se decidono.
Va bene, Robert, grazie mille, grazie per essere stato con noi, ti abbraccio e speriamo di vederci dal vivo, ecco, mettiamola così.
Ok, grazie,
ciao.
Ciao Robert. Allora,
leggo altri messaggi intanto, così ci siamo. Aldo Nicolini, per quanto riguarda la mancata richiesta, non vogliono far ripartire l'eccellenza, ma non hanno il coraggio di dirlo. Fino a oggi pomeriggio abbiamo parlato, insomma, è sembrato molto strano questo atteggiamento da parte delle istituzioni. Sicuramente, come abbiamo detto prima, anche con Robert e Gidi, hanno pochi giorni per recuperare questo tempo sprecato, oserei dire. Per questi 23 giorni che sono andati in sostanza sprecati, vediamo se in questi 5 giorni recupereranno. Noi qui le cose cambiano in mezz'ora, quindi non siamo qui a cercare di riportare, molte volte magari ce le scordiamo pure. Però abbiamo...
Ma dalla serie D, giusto per fare
comunque quella frase che hai detto, togliamo alibi alle società,
ti è rimasta impressa?
Mi è rimasta impressa.
Ma c'è un'altra proposta provocatoria dopo.
Mi è rimasta impressa.
Ti volevo chiedere, dalla serie D è rimasto con la retrocessione? O è
per
stato fatto un passo indietro?
No, per il momento siamo ancora fermi sul format, quindi
con la retrocessione.
Per il momento stiamo lì.
Allora, a questo punto, chi nell'eventualità dal campionato di eccellenza dovrebbe salire?
Che domanda mi fai?
Bisogna capire, cioè, la sfera di cristallo a questo punto, capire come pensano di risolvere questo gap. Anche perché se l'altra volta erano sette le giornate che mancavano alla fine della stagione, quest'anno non ne abbiamo giocate neanche sette. Cioè è proprio tutto l'opposto. Quindi come fai a dire chi va su?
Non lo so, intanto cerchiamo di accelerare.
Io ti lancio una provocazione. Ti lancio la provocazione. Allora, se per ripartire e finire il campionato, diciamo che una società sportiva deve investire, prendere i giocatori e pagarli. Investe, butto una cifra tonda, facciamo bassissima, 100.000 euro.
Sì.
Ok. Ci abbiamo il rischio pandemia, quindi grande rischio pandemia che non sai come andrà a finire. Ci sono già tante società che sotto banco hanno fatto sapere che ufficialmente dicono sì, siamo pronti a giocare, ma sotto banco ti dicono non ci abbiamo la più pallida idea perché i costi sono troppo alti, i sponsor quest'anno non tirano fuori soldi, quindi se è possibile noi stiamo lì buoni. Va benissimo l'idea di evitare le retrocessioni per chi non vorrà ripartire, lì la sposiamo ufficialmente, diciamo no, il campionato va giocato, però sotto banco anche lì diciamo no, la sposiamo questa idea perché non è il caso di ripartire. Allora facciamo il rovescio della medaglia. Ci sono dei posti liberi per il campionato di Serie D. Chi vuole andare in Serie D? Contributo a fondo perduto a missione pagando al campionato di Serie D e chiudiamo qui la partita. Ne riparliamo per chi non vuole andare e ufficialmente esce fuori a questo punto. Chi non vuole andare in Serie D perché non vuole investire una certa cifra importante e si gioca il prossimo campionato di eccellenza. Basta, fine dei giochi, perché se qui stiamo stringendo, al momento dalla Serie D che ci saranno retrocessioni, non c'è nessuno dall'eccellenza che va su, per evitare che si faccia un'altra, come la possiamo chiamare, quella dell'anno scorso, insomma punnata, come quella dell'anno scorso, mettiamo un punto e diciamo ok, ci sono dei posti disponibili, chi è interessato a un fondo perduto da 100.000 150.000 euro per fare il salto in Serie D, a posto. Sì. Diversamente, non c'è nessuno interessato, non lo so con che cifra si andrebbero a pagare i giocatori, no?
Hai detto...
Da qui a se inizi il campionato, quanto devi spendere per fare una squadra concorrenziale che voglia andare nel campionato di Serie D? Una cifra X. Allora, quella cifra X, diciamo, serve per a fondo perduto per fare il salto di categoria. Cioè, tutto il tempo poi di costruirti la squadra per il campionato di Serie D. Quanti sarebbero? Molto poche. Le società che potrebbero fare una cosa del genere a livello non locale, ma a livello nazionale, in realtà sarebbero veramente poche, dai.
Dopo ci rifletto, leggo due messaggi e poi andiamo in break, dai. Perché poi abbiamo un altro ospite. Intanto mi scuso già in partenza con il presidente del Porto d'Ascoli, ma lo recupereremo successivamente. GG67, non aveva capito ancora, questi non vogliono ripartire, spero per il prossimo campionato. Lele dall'Austria, continuano a prenderci in giro. Non sono neanche furbi, bastava dire che non ci sono le condizioni con questo casino e invece nessuno si prende nessuna responsabilità come sempre. Gravina e Sibilia si sono sfidati, Gravina e Sibilia sono presidente della FIGC e presidente della LND, si sono sfidati per la poltrona fino a due giorni fa, non collaboreranno mai, è una vergogna, devono ammetterci in D perché siamo intrappolati in eccellenza di fatto causa Covid. Lele, e allora promettiamo che li leggiamo tutti. Ciao ragazzi, spero state bene, mia moglie vi ascoltiamo tutti i giorni, non vediamo l'ora di ascoltarvi tutti i giorni, speriamo, perché vorrebbe dire che qui si torna alla normalità. Nicola Lombardi, Lupo 23. Stefano, allora, tanto sono rimasti qualche messaggio, un altro ce lo leggiamo però. Grazie per la notizia che avete dato, Valdo, speriamo di... noi abbiamo riportato una notizia, adesso speriamo sia la volta buona. Un saluto, Valdo da Falconara.
Ciao Valdo.
Ciao Valdone, ti abbraccio forte. E Giampaolo, ciao, spero che state tutti bene, ormai si sente di tutto e di più, ma è normale che sia così, siamo in un campionato di basso dilettantismo senza interessi e solo rotture. Comunque vorrei ricordare a tutti che l'anno scorso di questi periodi Bugo abbandonava il palco, scena epica. Saluti a tutti, soprattutto al grande Stefano Fera. Stefano Fera, grande Stefano Fera. Gianni Frittella, questo lo leggo, Peppe parli meglio di un libro stampato, e magari Gianni sei sempre gentilissimo, ti abbraccio forte anche a te. E altri messaggi se vogliamo leggerli. In sostanza, campionato di eccellenza concluso definitivamente, c'è ancora qualche speranza? Cosa dobbiamo aspettarci ora? Questa gente che non è capace di prendere una decisione definitiva in un senso o nell'altro mi ha veramente stufato. Antonio, ma qualcuno mi sa spiegare come mai allo stadio Dorico vedo tutte le sere ragazzi delle giovanili che si allenano e fanno partitelle in famiglia mentre l'anconitana no? Lo chiederemo ai dirigenti, questo ci è arrivato in ritardo, ma lo chiederemo, lo teniamo, questo Stefano teniamolo per mercoledì prossimo, magari con quando ci sarà qualche dirigente dell'anconitana rivolgeremo la domanda. Dorico, non voglio fare il pignolo, ma se la FIGC dice di aver scritto al CONI, come mai nel comunicato non citano la data della richiesta o non allegano copia? Perché fra... va bene, questo non lo posso leggere. Dorico, ti abbraccio anche a te.
Ma il senso c'era, eh?
Le squadre di calcio hanno i dipendenti come le altre aziende, quindi vanno tutelate come le altre da Max.
Sì, questa primo è la risposta, certo, all'altro Max.
Primo messaggio.
Vabbè.
Vabbè, niente, questa era contro un altro utente, non lo possiamo leggere, ci scuserai. Condivido in pieno Stefano. Gianluca, Stefano, siamo in ritardissimo, quindi okay, break pubblicitario e poi i ragazzi della community Facebook L'Eccellenza Deve Ripartire che ci raccontano un po' in tutta Italia che aria tira.
Essenza. Per la tua famiglia scegli la serenità di Essenza, una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza è senza le sostanze che non vuoi, senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia, l'unica in flaconi biodegradabili. Essenza è benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Da Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Come si può contrastare una minaccia invisibile? Rendendola visibile. Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa nel rispetto della privacy gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese. Per saperne di più vai su immuni.italia.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua, 334 35 20 488, non sono i numeri all'otto ma il numero per SMS e WhatsApp.
Allora, intanto leggo un messaggio del nostro ascoltatore, chiedo: invece è giusto che il vasto Girardi prenda soldi dal governo, intendendo quindi il protocollo sanitario, quello che abbiamo appunto detto prima, e poi un invito a un radioascoltatore che aveva espresso dei dubbi. Non lo sai come funziona la policy di questo programma, noi cerchiamo di leggere tutti, però dobbiamo anche fare una determinata cernita, in ogni caso continuate a scriverci. Anche a Torrette le giovanili si allenano sempre, Gianni, ex della stazione, ma è il momento di fare un salto in tutta Italia per quanto riguarda l'eccellenza, ospitando con grande piacere uno dei responsabili della community L'Eccellenza Deve Ripartire, il gruppo di tutti i tesserati d'Italia, ma poi non solo, ma soprattutto questi ragazzi che vengono da Barletta si riuniscono dietro un nome chiamato Identità Biancorossa, ed è con piacere che ospitiamo uno appunto dei due responsabili, Salvatore Savella. Ciao Salvatore e benvenuto per la prima volta a Punto Biancorosso.
Buonasera a tutti, grazie a voi per l'ospitalità.
C'è un po' di biancorosso, no? Anche qui, quindi esatto. Siamo da questo punto di vista. Senti, dopo parleremo anche un po' dell'associazione tua, di Luigi Lewis Putignano, però quello che ci interessa è la community a cui avete dato vita. L'eccellenza deve ripartire, il gruppo dei tesserati, dei dirigenti, dei tifosi, insomma non manca nessuno, una community che ha raggiunto veramente centinaia e centinaia di partecipanti, laddove è possibile reperire notizie sull'eccellenza quotidianamente. Siete orgogliosi di questo lavoro fatto, nonostante chiaramente la situazione di difficoltà?
Senti, assolutamente orgogliosi, perché quando siamo partiti non pensavamo assolutamente di raggiungere queste cifre, io non pensavo assolutamente di essere ospite in una radio di Ancona, e quindi i numeri sono elevati, siamo arrivati quasi a 3.000 iscritti, e voglio dire che secondo me la situazione che si è creata da stamattina, con la pressione messa sulla LND, sul CONI e di conseguenza la risposta della TGC, è anche frutto della ribalta che abbiamo avuto noi con il gruppo Facebook, una serie di iniziative che abbiamo comunque organizzato, invio di mail, quant'altro, per sensibilizzare comunque le istituzioni a dare una risposta.
I giocatori sono la maggior parte degli iscritti o ci sono anche dirigenti, tifosi? Come si divide la vostra community?
Guarda, la maggior parte sono calciatori, ma tesserati in generale. Da direttori sportivi, allenatori.
Ci sono anche i nostri Vito Falconieri, Tito Marabese, perché a me loro me l'hanno fatto scoprire, quindi.
Sì, chiaramente siamo così tanti adesso che poi diventa anche difficile ricordare, ovviamente, anche Vito Falconieri, l'abbiamo conosciuto anche in Puglia, visto che ha giocato qui da noi, quindi sono tantissimi ormai. Giornalmente diventa anche difficile, oltre che comunque appagante, riuscire a moderare, a cercare di dare un'organizzazione comunque al gruppo, in modo che vengano messe su delle iniziative importanti che speriamo ci portino a vedere ripartire il campionato di eccellenza quanto prima.
Eccolo qui, infatti questo volevo chiederti: ci sono delle iniziative all'orizzonte che stanno nascendo all'interno del gruppo?
Guarda, l'evolversi delle ultime ore ha cambiato i piani, perché ieri sera non ti nego che la situazione era di più assoluto scoramento, perché chiaramente capisci bene che dal 5 di febbraio sembrava una strada in discesa, poi questo rimbalzare le responsabilità da CONI a FIGC a LND e quant'altro, ieri si stava organizzando qualcosa, ovviamente solo limitatamente ai residenti nella regione Lazio, una protesta per domani mattina davanti alla sede della FIGC. Adesso non lo so, con queste ultime situazioni,
il comunicato ha fatto, forse cambia un po' le cose.
Ma siccome si sono succedute talmente velocemente le cose,
dillo a noi.
Ma anche noi che gestiamo tutto, esatto. Guarda, che non ti garantisco che non è. Noi siamo in pochi, siamo io, Luigi e altri altri amici dell'associazione.
Che tanto ci ha mandato un messaggio che adesso leggiamo poi, Luigi. Quindi.
Ah, ok, perfetto, lo saluto ovviamente. Quindi sì, i ragazzi che hanno della Regione Lazio organizzavano comunque per domani mattina un picchetto davanti alla sede della FIGC. Secondo me sarebbe comunque il caso di non mollare la presa, perché guarda, le deduzioni di questi giorni a fronte delle situazioni emerse nel pomeriggio non ci devono far mollare la presa. Personalmente sarò contento solo quando vedrò il calcio d'inizio della ripresa del nostro campionato.
Prima con il vicepresidente dell'Anconitana Robert Egidi abbiamo convenuto che adesso diciamo le alternative sono due: o in 5-6 giorni, quindi per arrivare al primo marzo, quindi in sostanza al Consiglio federale, si bruciano le tappe, cioè si fa quello che non è stato fatto in questi 20 giorni, oppure i tempi iniziano a dilatarsi. Filtra ottimismo nella vostra community su questo?
Guarda, sono stato in grado in poche ore di emanare comunicati tre enti differenti, e invece per 20 giorni precedenti non si è mossa foglia. Guarda, personalmente ti dico che è così difficile prevedere una situazione così grottesca che si è venuta a creare in queste settimane, che fare previsioni diventa difficile. Io mi auguro che la giornata di oggi abbia fatto prendere coscienza della necessità di dare delle risposte, soprattutto perché adesso di questo parliamo. È inutile che ci rimbalzino continuamente senza prendersi le responsabilità di dare delle risposte a tesserati, a gente che comunque fa del calcio anche a livello di eccellenza il proprio lavoro, la propria vita, perché comunque qui parliamo solo di non so nelle Marche, ma in Puglia e qui da noi il dilettantismo è solo di facciata.
Tra l'altro il presidente del comitato Puglia, Tisci, se non sbaglio, aveva già preliminarmente fissato la ripartenza dell'eccellenza, no? In una data compresa tra il 7 e il 14 marzo, quindi addirittura dalla Puglia e dalla Sicilia sono arrivati forse diciamo le iniziative più concrete alla ripartenza dell'eccellenza.
Sì, il nostro presidente del comitato regionale spingeva per ripartire il 14 perché aveva intenzione di disputare il campionato sia l'andata sia il ritorno, quindi senza modifiche del format. E diventava già difficile perché comunque abbiamo gironi di 14 squadre, disputate solo 4 giornate, quindi 22 giornate più la finale regionale, diventava comunque difficile riuscire ad incastrarla partendo il 14 di marzo. Adesso credo che la modifica del format sia una soluzione imprescindibile. Io mi accontento sinceramente di disputare anche solo andata più playoff, pur di vedere questo torneo chiuso sul rettangolo di gioco.
Salvatore, voi come vi collocate? Calciatori, tifosi, appassionati? Perché parlando con Luigi mi ha spiegato che questa identità biancorossa è un qualcosa di più ampio, no? È un'associazione in tutto e per tutto. Insomma, come ce la descrivi?
Guarda, siamo comunque tifosi, non abbiamo legami diretti con società, calciatori e tesserati, quindi siamo un gruppo di tifosi. Guarda, in passato abbiamo rilevato il titolo del Barletta post fallimento dopo la Serie C, abbiamo tramite una raccolta fondi gestito la società per 3 mesi in eccellenza. Da allora sono passati 6 anni, la squadra è rimasta in eccellenza, noi siamo rimasti comunque vicini alla squadra nonostante mille vicissitudini che non sto qui.
Però per dar vita a un movimento tale in tutta Italia deve esserci una grande passione, no, da parte vostra, perché non è solo limitato alla città di Barletta e ci sta, cioè voi comunque sì avete riunito i tesserati di eccellenza di tutta Italia.
Sì, la passione è forte, non saremo qui a impiegare ore e giornate intere del nostro tempo che facciamo altro nella vita, quindi conciliamo il nostro mestiere con la passione per la nostra squadra, quindi sì, sicuramente ci vuole tanta tanta passione per portare avanti un progetto come quello che abbiamo messo su qualche settimana fa ormai.
Leggo un messaggio di Luigi da cui magari fare una riflessione con te prima di andare verso i saluti. Allora, la strada per la ripartenza è segnata. Dopo la giornata odierna non si può più tornare indietro, ma mai abbassare la guardia. Un caro saluto naturalmente lo fa a me alla redazione. Ecco, secondo te è segnata questa strada verso la ripartenza? Ne abbiamo viste tanti, ma pensi che quanto accaduto oggi sia un segnale distensivo da questo punto di vista?
Allora, secondo me sì, perché comunque io voglio essere ottimista e lo ero già all'indomani del Consiglio LND del 5 febbraio. Credo che si siano esposti tutti in maniera netta dopo la giornata di oggi. Tra l'altro io faccio sempre riferimento ad altri sport in cui campionati omologhi all'eccellenza, come nel basket, nella pallavolo e in tanti altri sport che definisco minori, ma senza offesa, ma solo perché muovono un numero di tesserati di gran lunga inferiore al calcio, loro disputano regolarmente campionati regionali. L'unico meccanismo di contatto con il campionato nazionale e il sistema di retrocessioni con promozioni come accade per l'eccellenza. Quindi è vero la pandemia, è vero i costi, è vero quello che avete detto nella trasmissione prima che del mio intervento, ma è anche vero che per giustizia se questi fondi vengono dedicati anche ad altre discipline, non vedo per quale motivo non debba essere dedicati anche all'eccellenza del calcio.
Vediamo insomma quello che succederà. Intanto personalmente vi faccio ancora i complimenti per quello che avete creato e sicuramente, ecco, dopo questa trasmissione ancora più gente, sono convinto che qui di Ancona vi seguirà, ma eravamo già in tanti, per cui bravi, cioè nel senso un applauso perché siete riusciti veramente a riunire tanti tesserati, tanti appassionati, a portare comunque l'eccellenza all'attenzione dei social. E tu all'inizio dicevi una cosa giusta, dicevi adesso io non so come oggi sono arrivati i comunicati, ma sicuramente la pressione mediatica che è arrivata attraverso la vostra community, non ti dico che è stata determinante, ma sicuramente ha inciso nel velocizzare un po' le cose, perché ha fatto capire come la giornata di ieri sia stata una mazzata, no? In piena regola, perché c'era stata un'aspettativa per queste decisioni che poi non sono arrivate per i motivi che tutti sappiamo, in quanto non è stata inviata la richiesta, e probabilmente il nutrito malcontento che è emerso all'interno della community, io sono convinto che qualcuno nelle stanze romane lo ha percepito.
Sì, sono convinto anch'io che abbiamo comunque scosso un po' l'ambiente e queste settimane di silenzio erano assolutamente intollerabili.
Buon lavoro ancora ragazzi, un abbraccio e complimenti.
Grazie a voi per l'ospitalità, buona serata a tutti.
Ciao Salvatore, ciao.
Ciao, ciao.
Bene, rientriamo a questo punto con la pagina. Abbiamo dato ampio risalto alla pagina L'eccellenza deve ripartire. Slogan.
Ha salvato un sacco di articoli, ti devo dire la verità, perché là dentro è stato un contenitore di notizie. L'ho scoperto, lo dico senza problemi, grazie a Vito Falconieri che mi ha segnalato questa pagina. Laddove se ne sono trovate tante, perché loro, questi ragazzi, riuniscono in tutta Italia, magari dalla Lombardia, dalla Campania, si hanno notizie che noi non abbiamo, che quindi si mettono tutte quante in questo grande circuito, in questo grande contenitore, e quindi si tiene l'eccellenza sotto i fari. Adesso io non so se veramente c'è stata questa pressione, ma sono convinto che questo gruppo è stato monitorato, perché nella giornata di ieri ha fatto registrare tantissimi accessi. Parlavo con questi ragazzi che monitorano, no, la sostanza. Insomma, è una buona mobilitazione, ci sta, e quindi va fatti i complimenti.
Allora, c'era un messaggio, sì, di Aldo Nicolini che, a proposito della mia provocazione iniziale, non lo so, relativa a come si farà a scegliere eventualmente chi potrà accedere al campionato di Serie D, se dalla Serie D ci saranno retrocessioni.
Quelli della Juve tolti subito, a prescindere.
Quelli della Juve tolti subito.
Scherzo per l'amico Aldo, però intende. No,
e lui dice, tanti anni fa, nelle coppe, dopo i supplementari, veniva usata la monetina.
Speriamo de noste, dai. Cioè, abbiamo visto già l'anno scorso, hai mutato. Non è adesso. Vediamo quello che succederà, però tutto quanto. Max Serenelli, Peppe, grazie per l'informazione. Temevo almeno il triplo. Da convenzione Federlab con la divisione calcio a 5, ti parlo del ramo nostro, sono 9,50 euro. Noi nello specifico abbiamo un gruppo squadra di 20 giocatori, tra giocatori e dirigenti. Ovviamente il tutto va ripetuto una volta a settimana, quindi prima delle partite, il conto è, diciamo, ipotizzabile, è una spesa importante, però c'è da capire se questi fondi esistono, come sono esistiti da altre parti, o se non c'è la volontà di destinare questi fondi. E magari sarebbe idoneo che in questi giorni, arrivando al Consiglio federale del 1 marzo, vengano svelate le carte. Gravina il 5 febbraio si era fatto, tra virgolette, portatore di questa battaglia per favorire la ripartenza dell'eccellenza con destinazione di contributi alle società. Pertanto, se ci sono questi, se ci sono questi contributi, Stefano, che vengano fuori.
Che se ne dia notizia. Ecco. Oh, abbiamo un profilo molto particolare, il nostro amico che scrive, visto che il nome e cognome corrisponde a Giovane Magro Magro.
Abbiamo sentito tanti le bugie, non si può ripartire i campionati. Vediamo, io quello che ho visto in questi due giorni effettivamente è molto particolare. Da qui al 1 marzo vediamo quello che succederà, insomma. Stefano, i messaggi penso che li abbiamo esauriti, non succede quasi mai, non so se c'è qualche WhatsApp che ci siamo dimenticati, no, li abbiamo letti,
sono stati molto all'ascolto. Direi i nostri radioascoltatori giustamente sono stati lì, e quello Luigi Luis Putignano l'avevamo letto,
sì l'ho letto io per fare la riflessione insieme a Salvatore.
Perfetto, sì, allora andiamo bene.
Tra l'altro hanno anche condiviso la nostra diretta, ho visto adesso, Stefano, quindi siamo finiti anche noi in questo grande contenitore.
A proposito di Putignano, ricordiamo appunto che anche quest'anno ci siamo giocati il carnevale, giusto? Tanto per dire, anche
San
quello
pure, eh?
Tutto,
dopo la fiera eri uno di quelli.
Ah, non c'era, assolutamente
un legato alla fiera,
assolutamente le tradizioni vanno rispettate.
Va bene Stefano, siamo in conclusione,
pensatela come volete. Comunque, allora, il gioco delle tre carte in questo momento
è stato completo, perché hanno fatto tutte e tre le carte si sono esposte adesso.
Quindi adesso scopriremo assieme quale sarà il gioco successivo, visto che tutti e tre hanno chiamato in causa, ognuno chiama in causa l'altro.
Vediamo il CONI intanto cosa dirà per prima cosa. Adesso
che la palla è ritornata in casa sua.
C'è da capire formalmente come è arrivata questa richiesta, c'è da capire se è tutto ok, poi la FIGC dovrà interfacciarsi con il CONI e con il CTS. Insomma, tanto sono anche giorni difficili, no? Quindi vediamo, arriverà, dovrà essere una settimana in cui bisognerà correre, se ancora si vuole sperare di dare un domani all'eccellenza. Noi, come sempre, ci limiteremo a raccontarvi tutte le novità, cercheremo di farlo attraverso la pagina Facebook, in cui tra ieri e oggi abbiamo pubblicato tutto quello che ci arrivava, tutto il pubblicabile. Da Peppe Gallozzi,
grazie a Peppe Gallozzi.
Non solo grazie a Peppe, noi facciamo un gran lavoro di squadra, c'è lo stesso Cristian Camilletti che è un fiume in piena, Paolo Papili che è tornato in prima linea, insomma Stefano Fera che ne sa tante, Ferdinando Vicini, Roberto Cardinali, quindi adesso, al di là di tutto, cerchiamo sempre di darvi le giuste notizie. Poi è normale, se sono tante come in questi giorni è più facile, perché noi le prendiamo e ve le giriamo tutte, ma possiamo dimenticarne qualcuna, perché ragazzi, veramente a un certo momento oggi abbiamo temuto di essere su Scherzi a Parte, perché ne arrivava una ogni mezz'ora. Vabbè Stefano,
differenza magari che possiamo dire, quelle che trovate da noi sono notizie verificate, non ci sono voli pindarici su situazioni che poi dopo magari uno fa il volo pindarico, si becca anche il suo bel like e poi fa marcia indietro, ma non era così. Ecco, quelle da noi non le trovate solamente le notizie ufficiali, quindi magari qualcuna in meno ma vera.
Vogliamo chiudere così?
Sì,
perché mi piace, bella. Grazie a tutti, buona serata e continuate naturalmente a seguire la programmazione di Radio Tua.
Ricordiamo che il calcio non finisce questa sera, giusto per i più distratti, perché fra poco ci colleghiamo a livello nazionale con TV Radio, e quindi come sempre il classico mercoledì.
Sì, assolutamente, Atalanta Real Madrid, Champions League, madonna, io Stefano, ma il mercoledì ho perso proprio l'abitudine, però
allora, il mercoledì
fai bene a ricordarvelo, quindi
esatto,
ecco,
quindi
non...
chiudiamo noi e diamo la linea a TV Radio, quindi proseguiamo con un calcio, quello si gioca.
Un caro saluto a tutti e naturalmente buona serata anche in bocca al lupo a Marco Piccari e tutti gli amici di TV Radio.
Punto Biancorosso.